Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
E che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.
Buongiorno, cominciamo, grazie per essere qui intanto. Questo quaderno è l'ultima pubblicazione di Radio Popolare, uscita nei dintorni del 25 aprile, non per caso. Come sapete si intitola La Costituzione e i suoi principi ed è la raccolta di alcune interviste che Lele Liguori qui accanto a me 10 anni fa aveva fatto a Insigni giuristi e costituzionalisti a proposito appunto dei primi 12 articoli della nostra Carta Costituzionale, quelli che si chiamano i principi fondamentali della Costituzione. Eravamo ai tempi del governo Renzi, eravamo ai tempi del tentativo di Renzi di cambiare la Costituzione che poi fu sventato con il referendum. Perché ripubblicarlo 10 anni dopo? Beh, è semplice, insomma, perché anche il governo Meloni ha in mente una riforma costituzionale. Questa riforma si chiama premierato. Oggi parleremo anche di quante chance effettivamente, sia di concretamente cosa significa il premierato in una situazione come quella dell'Italia e sia anche di poi insomma sotto il profilo politico quanto questa riforma abbia poi le gambe per camminare, ci sia veramente la volontà da parte del governo di portarla avanti, ma soprattutto torneremo a ripercorrere i temi fondanti della nostra carta che personalità come Carlos Muraglia, Valerio Onida, Lorenza Carlassare, Marilisa D'Amico e altri e altre avevano sviscerato all'epoca la trasmissione Ramemos, se ben ricordo, con un ciclo specifico appunto dedicato alla Costituzione che si voleva in quel momento difendere con il referendum. Quindi ecco, questo è stato un po' il senso quest'anno proprio nei giorni precedenti il 25 aprile, no? Perché la Costituzione, ci teniamo sempre a ricordare, affonda i piedi nell'esperienza della Resistenza, quindi insomma una è figlia dell'altra, è sorella poi dell'altra, e quindi eccoci qua a riparlarne anche quest'oggi. Ricordiamo anche che questa è una pubblicazione che noi mettiamo in vendita anche come forma di sostegno a Radio Popolare, e nel caso ci fosse poi tra di voi qualcuno che è qui per la prima volta o non conosce a fondo la storia di Radio Popolare, Radio Popolare vive grazie al sostegno dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici. Noi lo chiamiamo abbonamento, anche se ovviamente la radio basta accenderla e la senti, però insomma è una forma di partecipazione a un progetto, no? E quindi se voleste, se non foste ancora abbonati, qui alla radio all'ingresso c'è la possibilità di farlo. Ma veniamo appunto, come dicevo, a quelle che sono le intenzioni di Giorgia Meloni e del suo governo. Lei ha chiamato il premierato la madre di tutte le riforme. Lo disse, mi pare, anche proprio nel suo discorso di insediamento, no? Cioè è proprio un manifesto, il segno che lei vuole lasciare in questa sua esperienza di governo, ed è un segno molto profondo. Che cosa significa il premierato per l'Italia, Lele?
Allora, buona giornata a tutte e a tutti, e ci sarà una menzione speciale per voi che siete seduti qua nella parte destra dell'uditorio per il sole.
Se volete spostare le sedie siete liberi di farlo,
sì,
voi
esatto.
Che siete al sole magari non è un granché. Vi piace
benissimo.
Benissimo, liberi di farlo.
Allora, c'è un tratto che secondo me tiene insieme un sacco di cose, che va sotto il nome dell'accentramento del potere. Cercherò di spiegarmi adesso cosa intendo. C'è una tendenza che va dall'Italia alla Spagna, dalla Francia ai paesi dell'Europa orientale, agli Stati Uniti, ai paesi dell'America Latina, dove quasi sempre, quando si mette mano alle regole fondamentali, si mette mano a queste regole andando a produrre dei risultati che sono poteri più accentrati. Prima comandavamo e decidevamo in due, domani, dopo la riforma, deciderò io da solo per tutti. Il senso di questo accentramento, alcuni studiosi del diritto internazionale hanno detto, adesso abbiamo capito perché questo succede in maniera così assidua. Poteri accentrati dal punto di vista dei poteri, diciamo così, civili, quindi stiamo parlando di governi sostanzialmente, né più né meno, possono dialogare in maniera più efficiente con i poteri della finanza internazionale, dell'economia, quindi diciamo così degli ambiti dove il denaro gira e gira in grosse quantità, se sono accentrati. Immaginate un dialogo e un confronto tra i vertici di due istituzioni, una finanziaria, una politica, quanto questo dialogo è più, diciamo così, efficiente, ci metto mille virgolette a questo termine, rispetto a quello che potrebbe essere un dialogo tra una istituzione politica che risponde alla necessità di dover rappresentare degli interessi diffusi e quindi ha degli organismi che sono ad esempio un Parlamento che decide, che legifera e non un'unica persona che decide le regole per tutti. Ecco che il confronto e il dialogo in questo caso sarebbe meno efficiente. Io, capo supremo o meno supremo di quello che si potrebbe prevedere, devo consultare, devo sentire, devo ascoltare il Parlamento per capire qual è il suo orientamento prima di rispondere a una richiesta che dovesse venirmi fatta da un potere di ordine finanziario. L'accentramento quindi risponde ad una necessità funzionale del potere oggi a livello transnazionale. E studiosi come, ne cito uno per tutti, il giurista Luigi Ferraioli, sostengono che questo accentramento appunto sia funzionale non solo è l'accentramento di chi ritiene che il comando sia la funzione ordinaria dell'esercizio del potere e non invece il consenso, il confronto e quant'altro. E soprattutto perché questa funzione accentrata di attività, di ruolo politico dell'istituzione capo del governo in questo caso, riesce a dialogare, come dicevo, in maniera più efficiente con i poteri finanziari. Serve a qualcosa questo? Beh, certo che serve, serve a quegli stessi poteri che nella maggiore, virgolette, efficienza possono esercitare in maniera molto più forte, produrre risultati molto più sostanziosi che soddisfano i propri interessi, l'interesse della finanza per il proprio conto, l'interesse di quella istituzione particolare politica per quello che riguarda il proprio interesse. Ecco che quindi il premierato, che è nient'altro che una forma di accentramento del potere. Oggi in Italia c'è un Presidente del Consiglio, c'è un Parlamento, c'è una magistratura. Il Presidente del Consiglio, per assumere quel ruolo, quella funzione, ha bisogno di avere la fiducia da parte del Parlamento e via di questo passo. Il premierato nel modello, diciamo così, di Meloni lo immaginiamo in maniera molto sintetica come una soluzione che taglia alcuni legami ritenuti inutili, e cioè a dire il legame che c'è tra il Parlamento e il Presidente del Consiglio, un altro legame che ci può essere tra i poteri del Presidente della Repubblica da un lato e il Presidente del Consiglio stesso. Oggi questo Presidente della Repubblica viene nominato, domani, secondo quel modello, se dovesse mai diventare legge costituzionale dello Stato, noi andremmo ad un Presidente della Repubblica che non può più nominare il Primo Ministro, il Presidente del Consiglio. Perché? Perché lo eleggerebbero i cittadini. Quindi il punto, diciamo così, di incontro è probabilmente anche quello centrale di sostanza, è che questo progetto risponde a un'esigenza di accentramento del potere. E anche qui faccio soltanto un passaggio indietro guardando agli ultimi 25 anni, cioè ai tre grandi progetti di riforma e di manomissione, potremmo dire, della Costituzione che ci sono stati, cioè quello a firma Silvio Berlusconi del 2006, l'altro a firma di Renzi del 2016 e quest'ultimo di Meloni e della sua maggioranza. Tutti e tre questi progetti di riforma costituzionale che in qualche modo hanno inciso e sono andati a toccare la funzione del governo, tutti e tre hanno una caratteristica comune, che era quella di accentrare in qualche modo il potere. E mi fermo qui per quanto riguarda il premierato, perché poi c'è la separazione delle carriere.
Esatto, e ci arriviamo tra poco, perché prima ti chiederei una tua valutazione proprio prettamente politica su le probabilità che poi questa riforma alla destra la porti veramente fino in fondo, posto che naturalmente, siccome non avrà la maggioranza qualificata che deve avere una riforma di questo tipo, poi eventualmente ci sarebbe un referendum e quello sarebbe tutto un altro capitolo. Quando manderemo in onda questo dibattito, perché li manderemo poi in onda, potrebbe essere un'altra fase ancora, perché sul premierato Meloni ogni tanto spinge sull'acceleratore, poi frena, adesso ultimamente ha detto ok, lo portiamo avanti, ma in realtà per molti mesi è stato come un po' in freezer. Hanno portato avanti l'autonomia differenziata, questo sì, l'hanno portata a casa, ma sul premierato sono sembrati un po' più cauti, forse più incerti. Che cosa può frenarli e qual è la tua valutazione su quanto sul serio fanno?
Allora, c'è stato un momento negli ultimi 12 mesi in cui molti osservatori, quelli che guardano da vicino la politica, compresa la nostra Anna Bredice da Roma, che hanno visto, hanno osservato finire il progetto del premierato di Giorgia Meloni un po' in letargo, in una situazione in cui nessuno se ne curava più dentro la maggioranza. Qualche settimana fa, con le dichiarazioni di Meloni che dice appunto resta in cima alle nostre priorità, ai nostri pensieri, quello della riforma del premierato, e ancora in questi ultimi giorni è tornata all'attualità delle procedure parlamentari la messa in discussione proprio del progetto del premierato. A luglio ritornerà ad essere discussa in una commissione, quindi in qualche modo c'è un segnale di risveglio da quel letargo che è durato circa un anno. Perché questo? Perché Probabilmente. Allora, il progetto del premierato resta per la destra della fiamma, la destra meloniana, quindi, e non soltanto lei, un pezzo anche di Forza Italia, meno probabilmente della Lega, resta un progetto fondamentale per la propria esistenza. Perché? Noi quello che abbiamo visto nella storia del nostro paese per gli ultimi 75 anni è la storia del Movimento Sociale Italiano, che è stato tenuto in qualche modo ai margini di quello che abbiamo chiamato per una vita l'arco costituzionale, no? I Missini sedevano in Parlamento, ma non hanno mai partecipato alla formazione di governi insieme alle altre forze pubbliche, perché erano ritenuti estranei in ragione dell'appartenenza di alcuni suoi dirigenti a quello che era stata la Repubblica di Salò, comunque tenuta ai margini e quindi fuori da quello che era l'arco dei partiti che avevano sostenuto ed avevano partecipato alla stesura della Costituzione. Questo elemento per Meloni è sempre stato un vuoto che doveva essere colmato. Come la destra poteva riuscire a colmare questo vuoto, cioè a fare quel passo che l'avrebbe portata definitivamente dentro un arco costituzionale? Non certo quello di bussare alla porta della Costituzione del 48, per quello che abbiamo visto in questi mesi non c'è nessun tentativo di Meloni di spiegare quella Costituzione come l'insieme di regole che sono nate dalla Resistenza. Della Resistenza quasi non parla e dell'antifascismo ancora meno, quindi non poteva essere quella la strada. Meloni che bussa alla porta alla Costituzione del 48, fatemi entrare, anch'io voglio appartenere all'arco costituzionale. Allora, se non è quella la strada, quale altra strada possibile questa destra, la destra missina, la destra meloniana che oggi è diventata destra di governo, può percorrere? Ebbene, quello di costruirsi un nuovo arco costituzionale e dire: io appartengo a questo nuovo arco costituzionale. Provate a immaginare la riforma, quella di cui abbiamo parlato, del premierato, sinteticamente, che va in porto, no? Che riesce a superare l'iter parlamentare e la maggioranza in qualche modo glielo permette, ma addirittura eventualmente anche un referendum eventualmente confermativo di questo progetto. Ora provate ad immaginare quella situazione e provate a pensare a quanto in quella situazione Meloni sarebbe fortissima dal punto di vista politico e potrebbe cominciare a dire che non soltanto ha fatto approvare la madre delle riforme, ma che lei probabilmente è la madre della nuova Repubblica italiana. Modificare la Costituzione nel modo in cui questa destra ha pensato, è il testo del premierato, significa rimettere le basi costituzionali in maniera nuova e con un ordine di priorità e di gerarchie diverse rispetto a quello che è stato finora. La Costituzione del 48, così come l'abbiamo vista, con i suoi equilibri tra i poteri, con nessuno, diciamo così, che domina e surclassa l'altro, non la vedremmo più, o la vedremmo sbiadita in buona parte. Quindi da quel punto di vista lì, l'arco costituzionale che è escluso la destra missina non ci sarebbe più, verrebbe in qualche modo dissolto, no? E al suo posto subentrerebbe un nuovo arco costituzionale, cioè quello che vedrebbe Giorgia Meloni la madre di quella riforma, la madre di una nuova Repubblica italiana. E dovremmo immaginare che quella forza è una forza che deriverebbe dal progetto politico sostenuto dal suo partito, dalla sua area politica e culturale, ma anche da quelli che sono oggi gli esponenti e quelli che rappresentano la cultura politica della Lega da un lato e di Forza Italia dall'altro. E già questo sarebbe una fetta vasta, no? della politica italiana. A questo dovremmo aggiungere poi i consensi che comunque, nell'ipotesi che abbiamo fatto, i consensi che verrebbero a sommarsi in termini di consensi, diciamo così, non necessariamente targati nella forma partitica, ma di assenso ad un progetto di modernizzazione della Repubblica Italiana. Modernizzazione che cosa vorrebbe dire in questo caso? Cioè trasformare la politica italiana in un qualcosa che vede nella figura del Presidente del Consiglio il dominio della scena politica sotto tutti i punti di vista, perché ha il potere che gli arriva direttamente dall'elettorato, perché ha un potere che è superiore a quello del Presidente della Repubblica. Finirebbe per essere così di fatto, il Presidente della Repubblica finirebbe in un angolo in qualche modo e subirebbe le decisioni e gli interventi del futuro Presidente del Consiglio. Quindi il premierato è il trampolino di lancio per Meloni, rischioso, perché se da quel trampolino si finisce sotto e sotto non si trova l'acqua necessaria, diventerebbe un pasticcio per lei, per il suo schieramento, un fallimento da cui sarebbe difficile riprendersi. Se invece dovesse essere imbroccato in tutti i suoi passaggi, ci troveremmo di fronte domani ad una nuova alba di una nuova Repubblica, e ciascuno di noi può immaginare quanto inquietante questo potrebbe essere.
Ti faccio una domanda: secondo te si può dire che gli italiani e le italiane abbiano un'inclinazione per l'uomo forte, in questo caso per la donna forte? Non penso naturalmente necessariamente solo a Mussolini, ma penso anche a una figura come Beno Craxi, penso anche a un Matteo Renzi che si è posto come, no, un uomo solo al comando a un certo momento della sua parabola politica.
Devo dirti la verità che non lo so, però se penso ai numeri, pensiamo ai numeri che servono anche adesso per ragionare sui referendum di domenica e lunedì. Stiamo parlando di 12 milioni che hanno scelto la donna forte, di persone, di elettori, e quindi quella che tutti quanti definiscono e raccontano come essere una minoranza del paese, che poi nel contesto elettorale tre anni fa è diventata la maggioranza grazie anche alla legge elettorale che c'è tuttora in vigore. Quindi per un pezzo minoritario di questo paese abbiamo avuto una segnalazione: a noi piace quel modello di figura forte dal punto di vista politico, cioè di un decisore che non deve scendere a troppe mediazioni per fare gli interessi del popolo. L'abbiamo visto anche in passato che queste forti minoranze hanno rappresentato una fonte di sostegno da parte dell'elettorato. Beh, per quanto riguarda Renzi, sì, siamo in una situazione analoga dal punto di vista numerico a quella di Meloni. Per quanto riguarda Bettino Craxi, lì in quel caso dovremmo fare un'eccezione, ma perché un'eccezione è stata tutta la sua parabola politica, no? Come uomo che con il suo partito, il Partito Socialista, se è riuscito a raggiungere il 15% in un'elezione politica è stato tanto, e quindi con le misure dei sistemi maggioritari sarebbe stato uno che contava poco o niente, ma nella Prima Repubblica i sistemi di accordo, di intesa che vigevano ed erano, facevano parte delle prassi costituzionali, permettevano anche al leader di un partito con il 15% di finire poi a guidare un governo. Quindi nel caso di Craxi forse non è piaciuto fino in fondo, anche se quel caso lì di Craxi, l'uomo forte che piega gli americani nella vicenda quella, adesso non mi ricordo, quella di Sigonella, esattamente, la vicenda di Sigonella è rimasto, no, nel racconto epico attorno sul personaggio, cioè è l'uomo che riesce a dire no agli americani, che blocca la loro decisione di voler portare con sé adesso non mi ricordo bene i nomi, è una storia che, diciamo così, non ho memorizzato fino in fondo, ma il senso è: il governo italiano nella figura di Craxi impedisce al governo americano
di arrestare i terroristi
palestinesi. Stiamo parlando del 1985, una cosa di questo tipo, di arrestare, esatto, un esponente palestinese. Quanto l'Italia, quindi ritorniamo alla domanda che facevi tu, Lorenza, quanto i cittadini, gli elettori italiani siano affezionati a modelli di quel tipo, quindi io nel dettaglio non lo so. Certo è che le eccezioni a cui un pezzo dell'elettorato italiano ha amato legarsi, quelle eccezioni poi sono state eccezioni coltivate. In qualche modo l'esperienza berlusconiana, se guardiamo anche lì i numeri assoluti.
Già, non ho nominato lui esatto. Nell'elenchino.
L'esperienza berlusconiana è un'esperienza che è andata costruendosi nel tempo in maniera scientifica, anche qui ritorna fuori ancora il nome di Bettino Craxi, perché la disponibilità che, politica che Berlusconi aveva offerto, l'aveva offerta proprio a Craxi e al suo modello, anche qui di Costituzione, di Repubblica Italiana, che era fondato sul potere di una persona sola. Il craxismo è legato in qualche modo all'idea di un progetto mai realizzato semi-presidenziale in Italia, un po' come quello francese. Quindi stiamo parlando di influenti minoranze che si sono espresse per figure, tutti uomini eccetto l'ultima, Meloni, che avevano nel proprio DNA la dimostrazione, diciamo così, della forza come condizione di partenza per costruire un'azione politica. Bisogna agire con la forza, senza grandi mediazioni.
E a proposito di questo, tornando a quello che è il progetto che ci hai descritto molto bene, in maniera anche purtroppo molto inquietante, perché quando si sente raccontare così chiaramente, no, qual è il progetto di questa destra, viene un po' un brivido lungo la schiena, non so a voi, ma io che poi lo ascolto tutti i giorni, ogni tanto dici, ah cavolo, di questo stiamo parlando, proprio come di una rifondazione delle basi, no, del nostro stare insieme come Stato, come comunità. Se questo è il progetto, ci deve preoccupare anche la famosa separazione delle carriere, che è un progetto che viene da lontano, viene dai tempi di Berlusconi. Berlusconi aveva tutta una serie di processi di inchiesta a suo carico, quindi aveva un interesse personalissimo che questi di adesso non hanno, se non in maniera molto, insomma, piccole cose rispetto a quello che era il problema giudiziario di Silvio Berlusconi, problemi giudiziari, ma che vogliono portare avanti, lo vuole portare avanti Forza Italia, ma in generale non è solo questione dell'eredità di Berlusconi, è proprio la questione di un disegno dove si vuole andare a toccare l'equilibrio fra i poteri. Allora, se si tocca l'equilibrio fra i poteri, bisogna tagliare le unghie all'ordine giudiziario. La separazione delle carriere tecnicamente è qualcosa che ormai non ha neanche più senso portare avanti, perché dopo la riforma Cartabia uno che fa il PM può cambiare una volta nella vita e andare a fare la magistratura giudicante, e uno che fa il giudice può andare nella requirente una sola volta nella vita e deve, se non erro, cambiare distretto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di niente. Stiamo parlando di un progetto politico, di un passaggio necessario a quello che probabilmente è il fine ultimo di questo percorso, e cioè il sottomettere in qualche modo, come è per esempio negli Stati Uniti, in altri sistemi, il potere giudiziario al potere esecutivo. L'Attorney General in America è una nomina politica. Kamala Harris è candidata con i democratici venendo da una storia, no, nella magistratura, è sempre stata un'esponente democratica o comunque nominata, no, dai democratici. Si vuole arrivare lì? Probabilmente sì. Il passaggio necessario è la separazione delle carriere. Perché?
Perché dobbiamo, diciamo così, produrre una situazione per cui un domani... Io immagino già lo slogan un po' berlusconiano, che è il Montesquieu adieu, cioè addio a Montesquieu, all'uomo, il grande pensatore della divisione dei poteri tra giudiziario, esecutivo e legislativo. Quella separazione delle carriere lì, tra la funzione di pubblico ministero e la funzione di giudice, dovrà permettere, una volta che sarà realizzata, vuol dire proprio due sistemi completamente diversi, due vasi che non comunicheranno mai fra loro, significherà che il potere esecutivo diventerà ancora più dominante, se così si può dire, rispetto al potere della magistratura. Perché? Perché una di queste due figure, il PM, non tanto i giudici, ma i PM, un domani verranno sottoposti in qualche modo al controllo, che è un controllo politico, un controllo anche funzionale, del Ministero della Giustizia. Proviamo ad immaginare, non c'è scritto ancora, diciamo così, nel dettaglio da nessuna parte, perché questo è il secondo passaggio, il secondo step che ci sarà dopo la riforma che è in discussione in Parlamento. che il pubblico ministero venga sottoposto alle indicazioni delle priorità su cui indagare. Già adesso c'è una forma di programma di lavoro che viene indicato dalla politica, dal governo, su quali sono le priorità di politica giudiziaria. Domani questo progetto, la separazione delle carriere, potrebbe portare, con un passo successivo, alla sottomissione, non mi piace questa espressione, ma comunque il senso è quello, al controllo sul pubblico ministero da parte del Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia si troverà quindi in un rapporto con i pubblici ministeri molto diretto, a tal punto da potergli indicare, guarda che le priorità per il prossimo anno sono reati, poniamo, di mafia, reati di corruzione, sto facendo un quadro più che positivo, ma comunque...
Esatto, oppure gli dirà, no, non importa, iniziamo a rompere le scatole ai poveri cristi attorno alla stazione centrale che scippano la gente, e poi dopo, vabbè, magari i grandi costruttori ci pensiamo più avanti.
Vedi decreto sicurezza.
Vedi decreto sicurezza, perché poi veramente tutto si tiene, ma veramente... Ormai dopo 2 anni e mezzo di governo Meloni abbiamo un quadro molto chiaro, purtroppo.
E quindi appunto questo rappresenterebbe che cosa? Uno spostamento di potere dal potere giudiziario verso il governo. E quindi quando si dice l'equilibrio dei poteri viene modificato da questo progetto della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, significa che viene modificato in questo senso, c'è un travaso. Proviamo ad immaginare appunto il potere della magistratura che per un pezzo travasa dentro il contenitore del potere dell'esecutivo, e verrà fatto in un modo che è un modo... Stiamo mettendo mano alla Costituzione, quindi non è una legge ordinaria, quindi anche lì ci sarà tutto un iter lungo che dovrà essere in qualche modo rispettato, e anche in quel caso probabilmente si dovrà arrivare al referendum confermativo finale. Però, tenendo insieme le cose che abbiamo detto finora, l'accentramento del potere da cui siamo partiti significa appunto spostamento di quantità, di attribuzioni, capacità di decidere, possibilità di assumere responsabilità e decisioni, che transita da una stanza all'altra, passa dal Palazzo dei Marescialli dove stanno i magistrati a Palazzo Chigi dove sta il Capo del Governo e il Consiglio dei Ministri. Questo trasferimento di potere sarà poi anche difficilmente reversibile, cioè non è che si torna indietro in un minuto nel caso in cui ci dovesse essere un altro governo, un'altra maggioranza che la pensa in maniera completamente opposta. Significa mettere mano a un pezzo della nostra Costituzione in profondità, scavare in profondità, lasciare dei segni, e quindi in qualche modo rendere poi anche difficile la possibilità di rimettere a posto le cose dal punto di vista democratico. Uno potrà dire però questa Costituzione del 1948 potrà mai essere modificata in qualche modo, non la si può toccare per niente, non si può mettere le mani da nessuna parte. È ovvio che si può modificare, perché è la Costituzione stessa che indica il modo in cui può essere modificata, salvo il fatto che non si possa mettere in discussione la forma repubblicana stessa in cui ci troviamo a vivere, però le modifiche sono possibili. E tra l'altro ce n'è una importante che c'è stata negli ultimi anni, nel 22, che è quella dell'articolo 9, era l'articolo della tutela del paesaggio, cosa importantissima ovviamente, però rimasta vincolata a quella forma di attenzione dei costituenti verso il paesaggio, ritenuto anche come una fonte di promozione per il paese. A quella tutela ne è stata aggiunta un'altra 3 anni fa, che è più generica, se volete, ma si capisce bene il segno, che è stata la tutela dell'ambiente. Nell'articolo 9 c'è un elenco, diciamo così, di priorità, dentro le quali queste priorità c'è anche la tutela dell'ambiente, cosa che non era scontata, che è stata possibile anche con una larga maggioranza, quindi c'è stata una convergenza, diciamo così, tra centrosinistra e pezzi del centrodestra. Ed è un segno di un cambiamento della Costituzione che ha seguito le procedure previste dalla stessa Costituzione senza doverne intaccare i fondamenti, anzi potremmo dire comodamente allargando in qualche modo i fondamenti su cui la nostra Repubblica è stata costruita.
Ci sono stati anche dei cambiamenti voluti dal centro-sinistra, come quello del titolo quinto, che esatto, ma dobbiamo dirlo, quindi voglio dire, purtroppo quella è la riforma, tanto per dire, che ha assegnato la competenza della sanità alle regioni, no? E noi che siamo considerati la regione dell'eccellenza sappiamo, se alzi il telefono e vuoi prenotare una visita, campa cavallo. Tanto per aprire una piccola parentesi, ma questi signori qua, che sono veramente dei giganti, che parlano in questo libro, non è che sono ideologicamente, no, attaccati a un Moloch. Io mi ricordo sempre Valerio Onida, il professor Onida, quando i 5 Stelle proponevano e poi hanno portato anche a casa la riduzione del numero dei parlamentari, Onida era favorevole. È una cosa delicatissima, da toccare. Infatti un po' mi ero stupita, ma comunque insomma è andata così, ci saranno i pro e i contro, la storia parlerà. Però uno come Onida era perfettamente capace anche di mettere in discussione cose molto delicate. Quindi questa è anche una lettura consigliata non solo per il tema in sé, ma anche per la caratura, veramente la levatura intellettuale. Alcuni purtroppo non ci sono più, altri per fortuna ancora, e li sentiamo anche spesso regolarmente su Radio Popolare. La Costituzione, come sappiamo, nel suo primo articolo inizia così: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E allora con l'ELE, visto che di lavoro parlano principalmente i referendum per cui andremo a votare domani e dopodomani, volevamo proprio partire da qui, proprio con riferimento ai quesiti referendari. Uno degli intervistati è il professor Paolo Caretti, che a pagina 22 ci ricorda che il lavoro, perché i costituenti hanno voluto metterlo in testa alla nostra carta fondamentale? Perché il lavoro consente di essere un cittadino a pieno titolo, molto semplice, molto pregnante però, no? Come frase. Allora, i referendum per cui si va a votare domani hanno veramente a che fare con la relazione tra il lavoro delle persone e la sua possibilità di essere un cittadino a pieno titolo, no? Con tutti i diritti che la Costituzione garantisce.
Sì, questo del lavoro, tra l'altro quell'espressione fondata sul lavoro è un'espressione a cui si è arrivati dentro l'Assemblea Costituente lavorando, perché c'era un pezzo di quell'Assemblea, soprattutto i parlamentari costituenti che facevano riferimento al Partito Comunista, che chiedevano che l'espressione da utilizzare fosse un fondata sui lavoratori. Cosa che non era vista appunto con favore dagli altri pezzi, anche tutto il mondo cattolico legato in particolare alla Democrazia Cristiana. Quindi ci fu una discussione su quella espressione fondata sul lavoro anziché fondata sui lavoratori, che non durò lo spazio di una serata, ma più sedute della Costituente. Quello del lavoro resta un punto fondamentale, perché la cittadinanza misurata attraverso al lavoro nel 47, nel 46, quando questa Costituzione fu scritta, probabilmente era molto più chiara ed evidente rispetto ad oggi. Noi oggi la riconosciamo noi come un elemento importante, fondamentale, anche dal punto di vista politico, il legame tra cittadinanza e lavoro. Certo è che l'esperienza materiale oggi, a differenza di 80 anni fa, ci farebbe dire in moltissimi casi che insieme al lavoro che si precarizza, c'è una perdita progressiva della cittadinanza, e non mi sto riferendo a quella dei cittadini che aspirano ad acquisirla, no? La nuova cittadinanza. C'è una perdita di cittadinanza attraverso il lavoro che si deve leggere come l'aumento della precarietà del lavoro, che fa perdere questo senso di appartenenza, no? Alla Repubblica. Quindi questa attenzione, probabilmente oggi se risentissimo Stefano Rodotà, ad esempio, che è un grandissimo giurista, che è morto nel 2017, ormai quasi 8 anni fa, se lo risentissimo ancora oggi a distanza di 8 anni e con una condizione, diciamo così, del lavoro che certo non è migliorata, arriverebbe lui a conclusioni secondo me molto più drastiche di quelle di cui sto parlando io proprio sul tema del legame tra cittadinanza e lavoro. Voglio dire una cosa a proposito di questo accenno che hai fatto, Lorenza, agli autori poi in pratica di questo quaderno. Sono loro, questi giuristi e queste giuriste. Tra di loro, oltre ai nomi che tu hai citato, volevo citare anche quello di Lorenza Carlassare, che è una costituzionalista, anche lei ci ha lasciato qualche anno fa, e lei è stata la prima donna ad avere una cattedra di diritto costituzionale in Italia, e quindi in qualche modo era, rappresentava anche simbolicamente una storia di riscatto attraverso la Costituzione. E mi ricordo una volta, una delle ultime volte che ci siamo sentiti, volevamo invitarla a venire a Milano in radio per raccontarci qual era stata anche un po' la sua vita di donna legata alla Costituzione in qualche modo, e lei mi disse: io ho soltanto una richiesta da farla, molto importante, e che lei si metta d'accordo con l'albergatore e mi faccia avere un cuscino comodo, per il resto mi va bene qualunque cosa. E Carla Sarra era una persona di una umanità straordinaria, e mi piace ricordarla anche per questo, ma questo varrebbe per molti degli altri autori, persone, e anche qui voglio raccontare un altro piccolissimo aneddoto, persone che noi abbiamo, che io ho contattato proponendo loro una discussione attorno ad un articolo della Costituzione parola per parola, alcuni di loro anche sorpresi da questa richiesta, perché è vero che erano i mesi del progetto Renzi, però non era neanche una cosa che stava in cima ai pensieri, all'agenda, diciamo così, mediatica del momento, e quindi alcuni si stupivano, ma poi erano più che soddisfatti nel prestare e sapere di prestare il loro tempo non soltanto alla trasmissione X, ma a un progetto che in qualche modo loro condividevano con altri. Stefano Rodotà è una persona che Radio Popolare ha sentito nel corso degli ultimi 30 anni per tantissime volte, era un uomo a cui ci si è affidati nella lettura anche delle cose più complicate, più difficili, in maniera molto spontanea, senza grandi mediazioni o formalismi, e così è stato anche per gli altri, per cui questo quadernetto, diciamo così, ha dentro una ricchezza per me insostituibile, perché alcune di queste persone non ci sono più, ma poi perché è fondata sulla conoscenza di queste persone, sulla loro capacità di analizzare le parole, i testi che sono stati scritti, diciamo così, 80 anni fa, dopo tanta fatica e una rivoluzione. Sai, Lorenza, che ho scoperto che Aldo Moro, durante i lavori della Costituente, quando si riferiva alla resistenza, si riferiva alla rivoluzione, cioè il sinonimo di resistenza per lui era rivoluzione, cosa che mi ha sorpreso, io non ne avevo la più pallida idea, e di chissà quante altre cose non ho la più pallida idea in quella materia, però quella parola vista, diciamo così, nel pensiero di quello che allora era un trentenne avvocato, faceva abbastanza specie.
Decisamente. Questo quaderno ha una copertina, con lei abbiamo pensato un po' di giocare su, come posso dire, una grafica che ricordi un po' il touch, no? Ti viene da ingrandirli questi quattro quadrati, e abbiamo divisi in base a che cosa? L'idea delle azioni che la Costituzione fa, no? Che come motore, no? Le principali, quelle su cui volevamo focalizzare in questo quaderno: ripudia la guerra, più attuale che mai, rimuove gli ostacoli, perché in effetti questo è fondamentale nella Costituzione, cioè qui ci sono, non qui, nella Costituzione, le leggi che servono per rimuovere gli ostacoli alle diseguaglianze, perché le diseguaglianze sono dovunque, sono sempre attorno a noi, sono sempre, come posso dire, sono all'ordine del giorno, e allora il legislatore, il costituente vuole fare in modo che ci siano le leve per rimuovere, no, le diseguaglianze, per esempio, o gli ostacoli alla realizzazione della persona, dei suoi diritti, eccetera. riconosce i diritti, evidentemente la Costituzione li fissa, li individua ben bene, cerca di garantirli, e poi tutela l'ambiente, come dice Valeria. Questa è una novità degli ultimi anni, che però insomma quei tempi che correvano era doverosa. Quindi ecco quante azioni compie questa nostra Costituzione, soprattutto nei suoi principi fondamentali.
E sono, come avete sentito, appunto azioni importanti. Altre potrebbero essere aggiunte, ma queste sono quelle principali contenute appunto in questi primi 12 articoli della Costituzione. Il ripudio della guerra ovviamente è cosa di cui abbiamo parlato tantissimo e ancora dovremo parlarne, noi a Radio Popolare, ma qualunque ambito ovviamente ha il suo valore. Il ripudio della guerra dell'articolo 11, attorno al quale si è costruita e in qualche modo resa solida una alleanza allora, 80 anni fa, tra diversi, tra molto diversi, dai monarchici ai comunisti, passando per i liberali e i democristiani. Questo verbo, poi, quello della rimozione appunto degli ostacoli, di ciò che impedisce il pieno sviluppo, dice la Costituzione, della persona umana, è il riconoscere che lo Stato non accetta, la Repubblica Italiana non accetta in questi principi, poi veniamo tra un momento ai tradimenti di questi principi, non accetta e si dà queste regole fondamentali, non accetta che ci siano, che lo status quo possa determinare senza alcun intervento dello Stato le condizioni ordinarie di vita delle persone. Lo Stato deve intervenire laddove esistono insufficienze, sofferenze. Lo Stato interviene non dal punto di vista della carità, ma interviene con una propria capacità di intervento politico, programmatico. Lo Stato programma, la Repubblica programma l'intervento dell'economia. Non se lo fa consigliare dall'emergenza, se stiamo a questi testi. Sono testi, articoli programmatici, cioè che indicano un programma di lavoro in qualche modo. E qui voglio venire subito ai tradimenti, perché danno la misura anche di questi principi. I tradimenti dei principi della Costituzione, laddove c'è ingiustizia sociale, laddove c'è disuguaglianza, lì possiamo dire di vedere ad esempio il tradimento di questo articolo 3, quello della rimozione degli ostacoli. Laddove c'è una disuguaglianza vuol dire che gli ostacoli non sono stati rimossi, vuol dire che la Repubblica in qualche modo si è chiamata fuori, non è intervenuta. Questo è un elemento fondamentale, perché fa capire che la trasformazione che c'è stata, il ventennio fascista, la lotta antifascista, la resistenza, la nascita della Repubblica con questi principi non è stato un caso, non è stata una evoluzione naturale delle cose, è stata invece il frutto di una scelta politica molto chiara. L'indicare che la rimozione degli ostacoli che fanno male alle persone è un elemento programmatico, indicare questo vuol dire fare una scelta politica. La scelta politica è quella che allora, 80 anni fa, significava mettere da parte il liberismo nelle forme ottocentesche che conoscevamo allora, oppure lo statalismo del regime mussoliniano, intervenire per fare in modo che le persone, i cittadini, potessero nella Repubblica trovare la fonte di una risposta al proprio disagio, alla propria sofferenza. E poi ci sono ancora altri principi che in qualche modo sono stati traditi anche qua, quando la Repubblica non è intervenuta o non interviene. I limiti, ad esempio, che ci sono nella nostra Costituzione alla proprietà privata, alla libertà di iniziativa economica, non c'è nessuna invocazione della cancellazione della proprietà privata, ma c'è l'indicazione di una proprietà privata negli articoli della Costituzione, l'articolo 41, l'articolo 42. La proprietà privata deve rispettare una funzione sociale, dice la Costituzione, quindi in qualche modo attribuisce a ciò che noi riconosciamo senza che nessuno ce lo debba spiegare, capiamo perfettamente di che cosa si tratta. privata, quando si parla di proprietà privata, forse meno, vista l'esperienza di questi anni, capiamo che cosa significa assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Sarebbe difficile fare un elenco di una decina di questioni, farlo così al volo, proprio perché la Costituzione su questi punti è stata tradita. Un altro tradimento è quello rappresentato dall'esistenza stessa del neoliberismo, e cioè a dire appunto di un sistema economico che si fonda sulla competizione senza dover aver presente come obiettivo la realizzazione programmatica dell'uguaglianza. In quelle condizioni la Costituzione repubblicana viene tradita, cioè non si rispetta un suo principio programmatico. Un'altra cosa ancora, e concludo, è quella che riguarda ad esempio la parità di genere, che viene programmaticamente anche qui riconosciuta dalla Repubblica. E poi il fatto che almeno in un caso abbiamo dovuto aspettare 30 anni, nel 1975, la riforma del diritto di famiglia, perché questa parità di genere tra uomo e donna venisse riconosciuta. Fino ad allora, fino a quel 1975, in questo paese, con questa Repubblica, con questa Costituzione vigente, noi abbiamo avuto il capo famiglia, ai cui indirizzi doveva uniformarsi l'intera famiglia, compresa la moglie. Quindi abbiamo vissuto in questi contesti in cui i tradimenti della Costituzione non sono stati soltanto eventi che hanno caratterizzato l'immediato, no, dopoguerra e dopo l'approvazione del testo, ma per decenni in alcuni casi si sono ripresentate, come dire, sono state mantenute antiche forme appunto di discriminazione che c'erano durante il regime fascista e in alcuni casi anche durante gli anni dell'Italia liberale che le ha preceduti.
E in fondo ancora oggi, anzi senza in fondo, decisamente ancora oggi la Costituzione non è interamente applicata. No, Smuraglia lo diceva sempre, ma che cambiare la Costituzione? Iniziamo ad applicarla, iniziamo a mettere in pratica tutto quello che dice la Costituzione. Le tue parole, Lele, oggi potrebbero suonare parole antiche, concetti antichi, no? Limitare, cioè specificare qual è la funzione della proprietà privata, eppure la Costituzione ha ancora un'attualità eccezionale. Eccezionale.
Sì. Anche qui un altro aneddoto, e mi sa che poi il tempo che abbiamo a disposizione sta per finire, ma è anche qui un aneddoto non irrispettoso con Valerio Onida, ma però dà un po' il senso, no, di un tempo che passa, delle condizioni che mutano e di come ci si può adeguare a queste condizioni. L'articolo 3 fa riferimento alla razza, no? C'è un elenco di condizioni e tra queste si usa l'espressione razza, un'espressione che forse già allora era claudicante in qualche modo, lo è ancora di più oggi. E allora il professor Onida avevo chiesto, professore, ma secondo lei perché non si procede anche in maniera rapida alla modifica di quell'articolo, mettendo al posto di razza un'altra espressione che possa significare quella idea lì, ma senza dover ricorrere all'espressione razza. Questo era Rodotà. E Rodotà su questo mi diceva è importante che quell'espressione venga modificata, però oggi probabilmente, il riferimento era 10 anni fa, oggi probabilmente non è il caso di aprire questa questione. Cioè lo stesso Rodotà riteneva che rimettere in questione quell'espressione, quando ciascuno di noi, ma io direi di noi democratici, poteva capirne il senso e quindi in qualche modo giustificare la presenza in Costituzione di quella parola, per altri avrebbe potuto costituire l'apertura di un terreno di battaglia, la destra che avrebbe cominciato a fare battaglia su quella parola, e quindi lui diceva non offriamo il destro di una campagna di opinione da destra su questo tema. E questo era solo appunto un esempio, una confessione che Rodotà fece durante una delle nostre chiacchierate, conversazioni prima di registrare le analisi. E lui, tra l'altro, che curò la parte relativa all'articolo 3, il vero architrave della nostra Costituzione, era quello che riconosceva, ad esempio, l'importanza del lavoro fatto dalle poche donne che c'erano nell'Assemblea Costituente. Teresa Mattei era una di queste, e lui, anche nella parte che c'è nel quaderno, faceva notare come quell'articolo 3 in qualche modo subì una svolta in positivo grazie a un'iniziativa di Teresa Mattei, che propose di mettere, laddove si parlava di uguaglianza, l'espressione di fatto, perché uguaglianza di fatto significava ancorare ancora di più ad un dovere, ad un obbligo, ad un dovere, diciamo così, politico, i governi della Repubblica a dover immaginare politiche di rimozione degli ostacoli. Quindi non bastava soltanto un'uguaglianza formale, sosteneva Teresa Mattei, l'uguaglianza doveva essere di tipo sostanziale, nessuno avrebbe potuto accampare, ma abbiamo fatto quel provvedimento per i poveri.
La concretezza delle donne.
Esattamente, da questo punto di vista, e quindi Rodotà ci teneva a sottolineare che quel lavoro fu un lavoro fondamentale, non era soltanto un corollario, ecco.
Allora, nel salutarci mi verrebbe da dire, proprio perché domani e dopodomani c'è un'occasione, che in fondo, se ci pensiamo bene, i guardiani della Costituzione e anche i guardiani del fatto che la Costituzione venga attuata davvero siamo poi noi, con il nostro voto, no? Con il nostro diritto di voto alle elezioni politiche oppure il referendum, e in fondo siamo tutti un po', credo, responsabili di vigilare, no? Su questa carta così importante, a cui credo poi tutto sommato gli italiani e le italiane vogliano bene. Perché mi sono sempre fatta l'idea che quando si è andati a votare il referendum per la riforma Berlusconi, per la riforma Renzi, ma secondo voi tutti sapevano esattamente quali sarebbero state le modifiche, che cosa avrebbero comportato? No, dai, diciamocelo chiaro, però è andata come è andata, ed è andata molto bene tutte e due le volte, no? E quindi forse allora alla Carta Costituzionale, alla Costituzione, si vuole ancora un gran bene, speriamo che sia sempre così. Grazie, grazie delle Liguori.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Buon voto a tutti e a tutte.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need.